Eccoci qua, ben trovati, benvenuti a Maracanà come sempre. Marco Piccheri e Stefano Impalomeni. Ciao,
ciao
Stefano.
Marco, buon pomeriggio a tutti, buon Maracanà.
Buon Maracanà, abbiamo appena iniziato. Allora andiamo subito a dare il buon pomeriggio. Ritroviamo Daniele Garbo, ciao Daniele, ben
ciao
trovato.
Daniele.
Ciao ragazzi, ben ritrovati.
Ritroviamo anche Massimo Bonanni, ciao Massimo.
Ciao ragazzi.
E troviamo, diamo il buon pomeriggio ad Alessandro Nenica. Ciao Alessandro, ben trovato.
Ciao Alessandro.
Grazie, buon pomeriggio anche a voi.
Allora, sentite, prima io vorrei un attimo concludere, così coinvolgiamo anche Alessandro, il discorso sul Milan, visto che è stato l'avversario del Napoli ieri sera, così entriamo un po' anche sul discorso Napoli. Prima ho chiesto, e lo chiedo anche a voi, addio alla Champions in questo momento, perché questa è una sconfitta pesante per il Milan, no? E guardando avanti mi è venuto in mente quando chi è Bartoli diceva è tutto da rifare. Come si riparte?
Secondo me no.
Come si riparte, Stefano?
Io vado un po' controcorrente. Io credo che Milan abbia dei giocatori straordinari. Non sia una squadra, non abbia equilibrio. Però nel secondo tempo c'ha questi giocatori che sono formidabili, che conoscono soltanto una fase, quella offensiva, prediligono sempre avere il pallone tra i piedi. Non corrono all'indietro come corrono in avanti, e soprattutto corrono in avanti sempre spesso col pallone, vogliono sempre il pallone tra i piedi, ripeto, però ha dei talenti straordinari. Se non si fanno prendere dal panico e analizzano lucidamente la stagione, che è fallimentare in campionato e anche nelle coppe europee, adesso paradossalmente il Milan potrebbe vincere due trofei quest'anno, sì. La Supercoppa italiana già l'ha vinta, potrebbe vincere la Coppa Italia, adesso vediamo quando andrà a finire il derby. Ma detto
18
questo,
punti in meno dell'anno scorso.
18 punti in meno, ha cambiato due allenatori, anche con Sestao, insomma, è molto nervoso.
Per me ha peggiorato la squadra, Stefano.
Al di là di questo, se dovesse trovare un po' di calma e di lucidità, non c'è da buttare, ma c'è da puntellare. E secondo me, ma la dico, sarò smentito naturalmente da quello che sto per dire, nel Milan se prende due o tre giocatori, un allenatore giusto, lotta per vincere lo scudetto il prossimo anno. Questi giocatori qua.
Renica, posso sentire il tuo pensiero sul Milan? Intanto vi chiedo sempre se deve dire addio al discorso Champions, e quindi Stefano mi ha confermato questo, chiedo anche a te Reni.
Ma probabilmente sì, mai dire mai con tutti questi punti, però probabilmente ieri aver perso anche moralmente, credo che nel morale della squadra si vada verso un periodo non bello, anche perché poi comunque al di là di tutto, al di là dei cambi allenatori, è che questa società è molto fragile, è una società un po' confusionaria, che fin dall'inizio non ha stabilito delle regole, no? Basta ricordarsi l'episodio di Fonseca, quando Leao e Theo Hernandez si sono staccati dal gruppo. Cioè, non è solo un problema anche dei giocatori, ma alle volte anche dell'ambiente, che nei momenti difficili, oppure perché non ha chiaro certe cose, si sfalda, e quindi si riflette poi inevitabilmente anche su una squadra forte, che ha dei buoni giocatori, però deve trovare un'unità di intenti verso tutti gli attori principali, quindi società, tifosi, e ad oggi questa è la situazione. Poi anche con Sessao ha i suoi problemi, ovviamente, perché poi sentendolo ieri nelle interviste tutti magari stanno a giudicare, però alla fine insomma, allora Leao ha avuto un attacco influenzale, aveva la caviglia gonfia, l'off to cheek ha avuto l'appendicite, cioè voglio dire che è facile poi giudicare, però certe scelte che uno non riesce a capire all'inizio, poi alla fine un allenatore che sta lì dalla mattina alla sera,
ce l'ha
fatta capire bene. Quindi ripeto, è un'annata storta per il Milan con tanti motivi, e che se vuole migliorare il prossimo anno deve partire con tutta un'altra mentalità, insomma.
Garbo, come deve ripartire? Ricordiamo, non avendo la Champions dovrà rivedere tante cose,
Guarda, io credo che il Milan debba interrogarsi seriamente con la società, il nuovo direttore sportivo che arriverà, sull'opportunità di fare delle scelte anche dolorose riguardanti certi giocatori ritenuti finora intoccabili, o comunque dei campioni o dei fuoriclasse o presunti tale. Mi riferisco ad esempio a Rafael Leao, che sappiamo tutti che è un giocatore dotato di straordinaria tecnica, di grande fisicità, di grande velocità, ma incide due partite su 10, secondo me è troppo poco se è ritenuto un fuoriclasse o un campione comunque. Lo stesso discorso vale per Theo Hernandez, che forse ha chiuso il suo ciclo al Milan. Quindi se il Milan decidesse di liberarsi di questi giocatori, ne ho citati due, ma potrebbe essercene qualcun altro, per ricostruire la squadra, secondo me potrebbe essere una valutazione anche giusta, tutto sommato. Ripeto, io non credo che il Milan del futuro possa contare più di tanto su gente come Rafael Leao e Theo Hernandez.
Buonanni.
Scusi, se intervengo. Però da ex calciatore mi viene da dire che io pago il biglietto per vedere Leo e Theo Hernandez, che anche ieri quando hanno iniziato a giocare sono stati decisivi. Poi che non abbiano continuità siamo d'accordo, ma bisognerebbe capire anche i vari perché. Forse quelli che hanno problemi sono tutti gli altri giocatori, ma non certo loro due che sono stati anche determinanti nella vittoria dello scudetto del Milan. Quindi vabbè, è come l'anno scorso, la stessa situazione che viveva paradossalmente Di Lorenzo a Napoli, no? Che a un certo punto lo volevano mandare via, ma poi quando Di Lorenzo ha rimesso in ordine, rimesso con un allenatore che lo ha motivato e lo ha tranquillizzato, si è rivisto di nuovo Di Lorenzo. Quindi mi scusi, ma
no, ma ci mancherebbe, bello il confronto.
Dovevo dirla perché proprio
no, ma ci mancherebbe.
Io quando guardo il Milan,
ma noi non aspettavamo altro.
Finisco Alessandro, perché io pago il biglietto per vedere Leao, a me piacciono quei giocatori lì.
Sì,
Alessandro,
no.
Allora tu non ti ricordi, ma noi ci siamo conosciuti ai tempi del Napoli di Maradona, io venivo a fare i servizi a Napoli in continuazione per Mediaset, quindi ci conosciamo, quindi non ci diamo del lei, ci diamo del tu. Quindi la tua valutazione, la tua opinione è preziosissima e ovviamente vale molto di più della mia, perché tu sei un giocatore, sei stato un giocatore di alto livello, quindi ci mancherebbe altro. La mia è un'opinione e vale come tale, cioè probabilmente pochissimo.
Buon anni voglio sentire, Massimo, aspetta. Aspetta Alessandro, sento anche Massimo, così completiamo il giro. Vai Massimo.
No, ma perché se no mi viene da dire un'altra cosa.
No, vai, dopo te la faccio dire subito.
No,
vai, sento...
ma mi viene da dire che anche ieri il gol del Milan e il rigore sono stati causati, cioè la catena di sinistra è micidiale del Milan quando
sì, quando vuole giocare però, sono... quando vuole giocare è micidiale, quando non gioca diventa una catena normale.
Forse sono anche gli altri che non giocano tante volte, a partire anche dai centrali, no?
No, per allora, carità. Carità.
Se la vogliamo dire tutta, io non capisco perché non gioca Tomori, per esempio, se la vogliamo proprio dire tutta. Certo. Comunque, vabbè.
No, ma ci sta, sì, Alessandro, ci mancherebbe. Massimo, tu qual è il tuo pensiero sul Milan? Così chiudiamo il giro, dai.
Io penso che per tenere, come è stato detto, per tenere Leao e Theo Hernandez, che sono due giocatori forti, dovrebbe iniziare il Milan a pensare, come sta iniziando a fare, a pensare ad un nuovo allenatore e ad un nuovo uomo societario che cerchi di fare un po' quello che ha fatto Maldini, no? Quando il Milan ha vinto lo scudetto l'ultimo anno, lo ha vinto perché aveva alle spalle un uomo societario, un uomo che sapeva perfettamente cosa doveva fare e nel momento in cui doveva essere fatto, quindi credo che un pochettino al Milan manchi questo, manchi un po' di disciplina. E poi sostanzialmente insomma in campo si vedono tante cose. Ripeto, io non sono nessuno per dirlo, ma sono straconvinto che se Maldini fosse stato al Milan, Theo Hernandez non si sarebbe mai presentato ad Eindhoven come si è presentato.
E tu ne fai insomma proprio un discorso, manca un uomo di riferimento come Maldini. Non so Stefano, per chiudere, voi siete d'accordo?
No, tutto giusto quello che ho sentito, però bisogna andare anche oltre, Marco. Non è che possiamo parlare di Maldini, vita natural Duran, cioè, voglio dire, bisogna andare oltre. È vero che si discute adesso la dirigenza attuale, è vero che manca qualcosa, anzi parecchio, affinché questa squadra possa avere una logica e una competitività in campo e soprattutto un equilibrio. Però ripeto, quel concetto di prima, almeno personalmente, credo che Milan debba indovinare il nuovo allenatore. Parliamo di campo adesso, poi indipendentemente Furlani, Ibrahimovic, Cardinale, quello lo lascia i tifosi. Però si indovina un nuovo allenatore e due o tre giocatori puntella la rosa e ridà voglia di giocare al calcio. Cioè, voglio dire, Theo Hernandez e Leao possano ritrovare quella cattiveria agonistica che abbiamo visto nell'ultimo tratto dello scudetto di Pioli, no? Del Milan di Pioli. Certo. Poi aggiungo e concludo, non dimentichiamoci una cosa, Marco, che questa squadra è orfana di Pioli, che sono 4 anni e mezzo sulla panchina.
Certo.
Cioè, Fonseca, hai sbagliato Fonseca. Hai sbagliato Conceição. Cioè, alla fine, quando e anche un gruppo di lavoro si può disorientare,
certo,
può avere
dei
contraccolpi.
Guarda quello che è successo al Napoli,
bravo,
ragazzi, basta vedere il Napoli l'anno scorso
dopo Spalletti,
non è che
grazie, allora quindi
lontano.
Voglio dire calma, perché il Milan è forte per me, lo so che sono in minoranza adesso,
no,
però se io dovessi affrontare lucidamente il discorso, non so, adesso immaginiamo di stare tutti e cinque, no, in unione, che facciamo il prossimo anno, che facciamo, li mandiamo via tutti? Ma visto che secondo tempo abbiamo fatto, ma com'è sta squadra sbaglia gli
però
approcci,
non è la prima volta che
non
vediamo
prima
questi
volta.
Secondi tempi,
non è la prima
queste
volta.
Cose così
non è la prima volta. Volta, però perché sta squadra poi può rimontare anche l'impossibile? Allora uno si deve fare anche due domande, certo, poi si dà delle risposte, dice sai che c'è, oh ma sti giocatori, ma chi ce li ha? Ma chi c'ha sta rosa? Allora magari manca parecchio là in difesa, qualcosina, sì, in mezzo al campo magari un uomo un po' più, cioè qualcosa ti inventi e ridare, e soprattutto vuoi confermare Teo Hernandez e Leao, ci parli, dice oh ragazzi che vogliamo fare? Panarino con Mignan, cioè, avete ancora voglia di Milan? Sì o no? No, allora grazie, ognuno per la propria strada.
Ma
però se hanno voglia di ripristinare questa voglia, secondo me, poi dopo costruisci qualcosa di significativo. Sta squadra, secondo me, è in piena anarchia, è in maniera involontaria, perché Pioli se n'è andato. Non tanto Maldini,
no, ma
e Massapioli, è stato l'allenatore guida,
cioè,
che anche assecondava, che ne so, le malinconie, i capricci, vogliamo definirli così, di Teo Hernandez,
da tanti anni, non ce lo dimentichiamo.
Oh, era tipo un fratello maggiore.
Ma io,
dai,
io, Alessandro, e poi così andiamo al Napoli, ho fatto l'esempio del Napoli perché ricordiamoci quello che è successo l'anno scorso, che sembrava veramente tutto da rifare, invece è vero che si sono persi dei giocatori, però è arrivato un allenatore, ha rimesso un po' insieme le cose e il Napoli sta lottando per lo scudetto. E quindi questa è una valutazione che ci può stare, ci sono quelle annate storte, no? che poi possono portare anche a questo tipo di situazione. Andiamo un attimo al Napoli, Alessandro, Daniele, Massimo, questa corsa, più che Napoli, la corsa, questa corsa che continua tra Inter e Napoli. Ieri io mi sono permesso di dire, non so se siete d'accordo, che entrambi hanno mostrato momenti positivi nelle due partite e dei momenti negativi. Entrambi hanno avuto due portieri che sono stati determinanti e continua questa corsa. Dopo questa partita, qual è il vostro pensiero, Alessandro?
Che continuerà questa adesso c'è stato un, diciamo, una novità, che insomma probabilmente l'Atalanta e la Juventus sicuramente sono fuori dalla possibilità di vincere lo scudetto, perché il campo ha parlato in
chiaro,
modo molto chiaro. Quindi allora l'impressione che ho avuto io ieri è che purtroppo il Napoli quando vince comunque deve essere sempre al massimo, perché appena cala un po' di intensità, di attenzione e di fisicità va in difficoltà. Ormai questa è una cosa che sto vedendo da parecchie partite, soprattutto le ultime partite, no? Sono stati pareggi, sconfitte, insomma, e ieri questa vittoria. Mentre l'Inter, che non sta entusiasmando, perché non è che l'Inter ammazza le partite, anzi, più di una volta ti dà l'impressione che la rimetta sempre sul piatto, pur potendola pure chiudere, no? Come ieri con l'Udinese, però alla fine insomma ha fatto due sparate che sono state miracolose. L'Inter dà l'impressione di non giocare al massimo delle sue potenzialità, quindi non col motore che va al massimo, ma col motore che è intermedio, no? Tra i fortuni, tra rotazioni,
mi piace.
Però a questa rosa che gli dà ampio respiro a Zaghi, perché è una rosa dove sono tutti i titolari, cioè voglio dire, ieri è partito con Frattesi che ha fatto una gran partita, può tranquillamente rinunciare a qualsiasi difensore nazionale, centrocampista, insomma alla fine l'Inter ha tutte le possibilità, però il campionato rimane aperto nel momento in cui l'Inter ha tantissimi impegni o anche un bel po' di infortuni e quindi può succedere di tutto. Io la vedo un po' così.
No, vedi così, cioè lui dice il Napoli sta al massimo, cioè deve stare sempre al massimo, mentre l'Inter si può permettere anche, no? Stefano, sei d'accordo in questa cosa?
Più o meno sì, sono d'accordo con Alessandro, aggiungerei il fatto, insomma, se l'Inter dovesse andare ancora più avanti in Champions League, secondo me per il Napoli si aprirebbero
un'opportunità più.
Aumenterebbero le chance per vincere lo scudetto, a patto che secondo lunedì, dopo aver saputo tutti i risultati, prossimo ci sarà Bologna-Napoli. E io credo che di sintetizzare un po' il discorso di questa lotta a due con il pensiero di Conte, mi sembra molto cristallino, trasparente, da uomo di campo e da grande allenatore qual è. Che ha detto: se io recupero tutti i pezzi della rosa, io do fastidio fino in fondo all'Inter. Altrimenti È quello che abbiamo sempre detto noi qui a Maracanã, molto semplicemente. Certo, e io mi trovo d'accordo. Adesso sono d'accordo con Alessandro, che soffre un po' fisicamente, sta un po' in difficoltà, però credo che ieri io ho rivisto la gamba il primo tempo molto bene.
Cioè, il primo tempo,
secondo me, se vince a Bologna, ragazzi, il Napoli 50-50, Inter 50 e Napoli 50. Se vince a Bologna, abbiamo sempre detto
che è l'ultima partita tosta. Poi c'è un calendario che si recupera tutti, spiana il Napoli. E in questo c'è da dire una cosa importante: che l'Inter arriva a questo punto della stagione su tutte e tre le competizioni, mentre il Napoli ce n'ha solo una. E forse ci aspettavamo un Napoli un po' più
un calendario diverso.
Possiamo dire questo:
che l'Inter va a Bologna,
esatto.
L'Inter alla Roma in casa,
assolutamente.
L'Inter alla Lazio.
No, il
Napoli meglio,
meglio. Massimo Bonanni e poi Daniele Garbo, sempre su questa situazione qui tra Napoli e Inter. Massimo,
ma io continuo a dire che l'Inter è favorita per la forza che ha della rosa, lo dico perché lo penso realmente. Poi ho sempre detto che il Napoli arriverà fino alla fine e darà del filo da torcere fino alla fine, ma l'Inter sono convinto che vincerà la scudetto.
Tu hai questa convinzione, cioè il testa a testa continua, ma alla fine dice la spunta l'Inter.
Sì, secondo me sì.
E Daniele?
Io vado controcorrente, penso di far piacere ad Alessandro Renica, penso che il vero favorito di questa lotta a scudetto sia il Napoli per vari motivi. Allora, ieri ad esempio c'è stato un aspetto tattico secondo me molto importante, perché aver recuperato Oliveira e Neres ha consentito a Conte di tornare al modulo migliore per il Napoli, quello che fa giocare meglio la squadra, cioè il 4-3-3, no? La difesa 4, non più la difesa 3, e secondo me questa è una risorsa importante. E l'Inter ha, come avete detto tutti, una serie di impegni adesso ravvicinati ogni tre giorni, fra campionato, Coppa Italia, campionato, Champions League, campionato, Coppa Italia. Cioè, secondo me nel prossimo mese si deciderà lo scudetto. Ritengo che il Napoli abbia più armi nella sua paretra, nel senso che ha meno impegni, può stare più tranquillo, mentre l'Inter, fra infortuni, stanchezza e una cosa e l'altra, la squadra più vecchia del campionato come età media, non dimentichiamolo, secondo me potrebbe pagare dazio. Una domanda però: perché Conte continua a dire discuteremo del mio futuro a fine stagione? Ma non ha un contratto di 3 anni, scusate.
Questo è vero, però oppure da presentare le dimissioni?
No. Ma no, secondo me gli fa la squadra, il faraone rimane a Napoli.
E rimane a Napoli.
Anche perché
te.
Lo vedo, ti posso dire una cosa, emotivamente coinvolto. Sai, si cambia. Noi immaginiamo sempre Conte, quello è sempre incazzato la mattina. Però... va verso i 60, poi anche ieri hanno ricordato quel ragazzo,
sì,
veramente
sì, sì.
Da brividi,
sì.
E secondo me si sta affezionando anche, è andato con Onoriali per è andato a vedere i segreti, il tesoro di San Gennaro, a vedere i musei.
Tu dici sta entrando,
quindi manca poco secondo me per poi dopo creare un sodalizio quasi inattaccabile. Poco, tre acquisti alla Conte e tutti felici e contenti, altrimenti se ne va.
Alessandro, che ne pensi, Renica, di questa cosa?
È un po' la sintesi è quella. Conte parla tra virgolette in tanti modi e quando parla alle volte dice che vuole i giocatori forti, importanti, che costano, ma io non so se il Napoli è in grado di comprare i giocatori come dice lui già fatti, perché il Napoli gli investimenti li ha sempre fatti sui giocatori che dovevano diventare poi grandi giocatori, quindi comprarli ancora quando sono alla fase iniziale, vedere quello che gli altri non vedono, no? Vedere i vari Cavarascheira, Osimhen, Mertens, Cavani, Lavezzi a suo tempo, insomma, voglio dire. E invece sentendo parlare Conte, anche quest'anno quando ha parlato di campagna acquisti, diceva che voleva giocatori già fatti, se no non gli interessava prendere i giovani di prospettiva, quindi vedremo, perché dipenderà molto da quello che succede da qua alla fine del campionato. Perché poi le possibilità del Napoli non sono, anche se ha un petto esauretto come tutti ormai sappiamo perché i dati li leggiamo, però dopo il Napoli deve ragionare sul futuro con questo presidente che ripeto è un imprenditore, ma non è uno che mette i soldi, è uno che in caso li prende i soldi dal calcio, quindi
è un imprenditore, non è un imprenditore.
Esatto, è un imprenditore. Quindi vediamo, perché qualche dubbio ce l'ho, poi mi auguro che per il bene del Napoli, per il bene dei tifosi napoletani, Conte possa dare con intensità al suo lavoro, al suo progetto, a quello che ha in mente, insomma.
Sì, 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 saremo un po' a vedere, dai, quello che succede. Vi sto per salutare, però al volo vi chiedo, Daniele, in questa due squadre stanno andando forte, no? Nella zona quarto posto, Bologna e Roma. Stanno facendo tanti punti, tante vittorie, entrambe le squadre, 5 vittorie consecutive il Bologna, 7 la Roma, 14 risultati utili consecutivi, insomma una tabellina di marcia clamorosa. Chi vedi meglio per il quarto posto ad oggi?
Ma guarda, la Roma sta facendo qualcosa di straordinario, credo che da gennaio sia prima in classifica, sì, per punti fatti, e questo dimostra cosa sta facendo Ranieri. E il Bologna secondo me ha un handicap, il Bologna gioca molto bene, ma ha un handicap, ha un calendario difficilissimo.
Ma anche
me.
La Roma non è che ce l'ha proprio...
Sì, adesso la Roma c'ha la Juventus,
però il Bologna ce l'ha terrificante.
Sì, sì.
È vero. E cioè, però secondo me con l'esperienza che ha Ranieri... Boh, è vero che il Bologna ha qualche punto in più della Roma e questo può essere non secondario, però vedo un po' meglio la Roma, diciamo.
Vedi un po' meglio la Roma. E vado da Renica.
Io, guardate, ho un po' di dubbi sul discorso dei calendari quando uno cerca di fare dei calcoli, anche perché se guardiamo il calendario, poi parlando poi del Napoli, in queste ultime partite ha perso dal Como, ha pareggiato prima con l'Udinese. In casa ha pareggiato col Venezia a Venezia quando nessuno insomma, lo pensava, quindi per dire che ogni partita e soprattutto poi quando si andrà anche per esempio in un campo, lo so, di una squadra che deve giocare per un retrocesso, bisogna vedere come la trovi, in che condizioni è, se sei in salute. Poi avranno tante, sicuramente troverai squadre agguerrite, e quindi la storia del calendario può essere, ma non credo che sia.
Tu dici una spiegazione a tutto.
No, ma anche la storia del calcio che insegna questo. Cioè, a Roma, per esempio, se lo ricorderanno, vabbè, anche la storia del calcio, ma anche quello che abbiamo visto recentemente, no? Non mi convince la storia del calendario. No, quello che conta. Quello che conta è appunto lavorare su se stessi. Quando si parla del Napoli, giustamente è chiaro che si recupera tutta la rosa. Il Napoli ha delle potenzialità enormi. E i problemi sono nati anche quando ha perso qualche pezzo, ha perso qualche giocatore importante e c'erano pochi ricambi. Nonostante tutto è rimasto lì. Quindi vuol dire anche questo conterà, no? Vediamo, partita in partita. Si capiranno tantissime cose. Sicuramente è un campionato più avvincente.
Possiamo dire che il Bologna comunque ha delle partite dove deve insomma affrontare avversari tutti di alto livello, insomma, quindi deve tirare fuori tantissimo.
Tosto.
Ma vedi, Bologna sicuramente, però intanto è andato vicino a Venezia.
No, infatti è vero, ha vinto a Venezia dove nessuno ci aveva vinto, tra le altre cose. Sono state fermate Atalanta, Napoli e Lazio, quindi è una vittoria che pesa questa, conti fatti, Stefano.
Pesa anche perché doveva perdere 3-0.
È il bello del calcio.
Il calcio è meraviglioso. Stiamo incensando il Bologna, doveva perdere 3-0 ieri.
Stiamo
incensando il Bologna. Il calcio è meraviglioso, Alessandro, stavo dicendo, anche perché ieri ho visto un po', no, la partita, le cose. Venezia avrebbe meritato i 3 punti.
Fatto qualcosa
alla
più.
Fine ha vinto il Bologna. Insomma, il calcio è meraviglioso. Il Napoli ha avuto 4 palle gol primo tempo, ha pareggiato la partita.
È
una partita che
ha avuto anche 3 il Venezia, però.
Sì, per carità, però il Venezia ha giocato sia prima che secondo tempo molto bene col Bologna.
Ma
ti gira tutto bene, tu ce lo insegni, quando ti gira tutto bene
ci sono dei momenti positivi,
ma non è un caso che vinci tutte queste partite di
per carità però
è una rosa importante, allenata
molto bene.
Tagliaro sta facendo un gran lavoro,
sono convinti, hanno il morale alle stelle, voglio dire, vediamo, perché il bello del calcio è proprio questo, e anche vediamo alla fine chi durerà, insomma.
Certo,
Massimo, ti saluto così invece a te, Bonanni. La Lazio stasera deve assolutamente vincere, non ci sono altre soluzioni, serve vincere per rispondere a tutte le altre.
Beh, la Lazio deve assolutissimamente vincere, e io vi saluto dicendo che la favorita al quarto posto è diventata nettamente la Roma. Ciao ragazzi, buon pomeriggio.
Ciao Massimo.
Vai al mare, vai. Ciao. Buttati però. Al pontile.
Allora.
Ciao Massimo.
Ciao Massimo Bonanni, grazie Alessandro Renica, Alessandro.
Ciao,
grazie.
Alessandro.
A presto. Grazie anche a Daniele Garbo, a presto.
Ciao Daniele.
Ciao. Allora, ha fatto questa gufata e se n'è andato, l'ha buttata lì così e se n'è andato.
Vabbè, ma ci sta.
Ci sta. Break per noi.